Era di mille e più pianeti. Il titolo è indubbiamente affascinante.
Sì, ho cercato di renderla più interessante, diciamo.
Università di Padova,
Università di Milano, Padova, Milano Bicocca. Beh, per un paio d'anni ho insegnato a Milano Bicocca, adesso non più. Io insegno dall'86 a scienze naturali. Quindi quando sono arrivato lì mi hanno detto non mi farai mica un corso di astronomia tutto formule, trigonometria, ti prego fai qualcosa, sti ragazzi qui vanno a spaccare sassi, raccolgono vermetti nell'acqua eccetera, cerca di essere chiaro. Io ho imparato, spero, ad essere chiaro. Oggi come oggi gli studenti che sono buoni, sapete che danno la pagella ai docenti, nelle votazioni mi hanno dato in astrobiologia 9.6, un corso è 9.4 su 10, quindi insomma spero di essere altrettanto chiaro oggi. E, questo è essenzialmente per spiegarvi che io ho iniziato a interessarmi insieme a colleghi geologi, biologi eccetera di astrobiologia, infatti tengo il corso di insegnamento di astrobiologia insieme al professor Tamino. Ecco, ci ha sempre un po' affascinato da giovani, da ragazzi, anche io parlo come potreste parlare poi voi agli studenti, no? Questi romanzi di fantascienza, questi mondi lontani in cui si scende, si va, non so, c'era all'epoca c'era Superman, c'era, adesso non mi viene in mente il nome, insomma un sacco di questi eroi dei fumetti su pianeti lontani. È un po' come le storie delle mille e una notte, quindi cose favolose di cui si parla. Qui c'è appunto una versione delle mille e una notte che ho ereditato da mio padre, deve essere agli inizi del Novecento, e non questa in arabo ovviamente, questa l'ho presa dalla rete, questa era con le incisioni tipiche dell'inizio del secolo, e qui c'è invece un po' di galleria di possibili altri pianeti. Allora, il punto da capire era, nel passato ci si chiedeva, è la Terra, è il Sistema Solare, il Sole, l'unica stella dotata di pianeti, oppure ce ne sono altre? L'idea era naturalmente che non si sarebbe mai potuto vedere un pianeta extrasolare perché era troppo piccolo rispetto alla stella, troppo vicino, quindi a grandi distanze sarebbe stato impossibile risolverlo. Ma con un po' di ragionamenti sarebbe anche era possibile anche dedurre che invece i pianeti extrasolari dovevano esserci. Vediamo un po' com'è nato il nostro sistema solare. E nello spazio, voi sapete, ci sono tutta una grande quantità di nubi di gas, gas molecolare, ma c'è anche polvere, intesa proprio come grafite, silicati e ghiacci, e quindi queste nubi oscure di polvere, che noi vediamo abbastanza irregolari, per farla semplice ho creato un filmato facendo una nube sferica. Voi sapete che, ve lo vedete, non sono sferiche, comunque queste nubi ruotano nello spazio perché nello spazio non c'è attrito ma sono anche irregolari, quindi se due nubi si muovendosi si passano accanto subiscono una certa torsione che innesca una rotazione, quando si allontanano questa rotazione c'è sempre, quindi facciamola ruotare. E sappiamo il bilanciamento è una nube che ha 200 e passa gradi sotto zero, quindi la pressione del gas è inesistente, la densità è bassissima e sostanzialmente questa nube quando comincia a ruotare per la conservazione del momento angolare accelera, crea una forza centrifuga sull'equatore mentre la forza centrifuga non c'è sui poli, per cui questa nube di gas che collassa in maniera dissipativa, quindi dissipando energia, tende a schiacciarsi sui poli e alla fine forma un disco. È lo stesso anche per il disco delle galassie, della Via Lattea, eccetera. Tutte le volte che un gas collassa ruotando in forma dissipativa tende a formare un disco. Ora, io quello che faccio il ragionamento con i ragazzi, dico immaginate di avere una serie di cose accatastate una sull'altra. C'è una pressione enorme, questa pressione è... questo peso, quindi questa forza di gravità enorme, viene bilanciata dalla rigidità, dalla resistenza del materiale, ma questo materiale è un gas. Quindi se il gas è caldo, allora il movimento delle particelle tende a farlo espandere, ma se il gas è molto freddo, la pressione è praticamente inesistente, il risultato è il collasso. Quindi io guardando queste nubi, sapendo che sono fredde, molto massicce, che contengono una massa pari all'intero sistema solare, posso già dedurre che dovranno collassare, ma poiché collassano ruotando si formerà un disco e poiché si tratta di un gas, man mano che si comprimono tendono a riscaldarsi. L'esempio che io faccio è, dico, avete mai pompato la gomma di una bicicletta? Scopro, guardate, che i ventenni non gonfiano mai le gomme della bicicletta, nessuno lo sa. Allora gli dico, quando voi la pompate, vedete che a un certo punto la pompa si riscalda, perché sapete che, allora, compressione adiabatica, va, tutte queste belle cose. E se voi col vostro braccino arrivate a 40 gradi, pensate, una massa come 2 per 10 alla 30 kg, 10 alla 27 vuol dire un miliardo di miliardi di miliardi, quindi 1000 miliardi di miliardi di miliardi di chili, che temperatura può arrivare? E giù la buttano loro, 1000 gradi, 10.000, no, come il forno di mia madre, eccetera, eccetera, no, supera i 10, può superare i 10 milioni di gradi. Nel momento in cui supera 10 milioni di gradi, innesca la fusione nucleare, e quindi, ebbene, con l'energia che viene emessa dalla fusione nucleare, la temperatura si stabilizza e questa zona entra in equilibrio. Questa zona è in equilibrio, ma poiché è abbastanza compressa, l'equilibrio che si stabilisce su una sfera. Quindi nella parte centrale io ho una sfera di gas molto densa, molto compressa, ad altissima temperatura, in cui la temperatura al centro supera i 10 milioni di gradi, e man mano che vado nella parte esterna questa temperatura diminuisce. Tutto logico abbastanza. Ora dico a tutti, attenzione, non è che la stella sta su e l'equilibrio della stella è determinato dalla fusione nucleare. Loro dicono si scoppia come la bomba H la fa espandere, invece no, è in equilibrio idrostatico, cioè in equilibrio tra la pressione del gas a una certa temperatura e la pressione gravitazionale, cioè la forza per unità di superficie. E arrivati appunto a questo punto, la stella, gli dico, la cosa fa la fusione nucleare? Tira il freno a mano. Immaginate sto camion in discesa, tira il freno a mano e si ferma. Quindi questo oggetto che si sta schiacciando, arriva alla fusione nucleare, la temperatura diventa stabile e basta. Ora, però, visto che c'era la forza centrifuga, un'altra cosa che succede è che oltre alla parte centrale che diventa una sfera luminosa, che è calda e luminosa, che emette luce e radiazioni e che noi chiamiamo stella, e si forma anche un disco di materia intorno. Questo disco viene chiamato sostanzialmente disco protoplanetario, ma quello che è importante sottolineare è che la nascita di stelle e di questo disco protoplanetario è un fenomeno comune, è dettato dalle leggi fisiche. Non è che ci siano solo delle condizioni speciali, se la densità è più alta che so di una certa quantità, se succede questo. Tutte le nubi di gas che noi vediamo qua, se ci avessimo milioni di anni o miliardi di anni la possibilità di osservarli, le vedremmo collassare, se non evaporare quelle che sono vicine alle stelle, quindi quelle che non sono in equilibrio collasseranno e formeranno stelle. Quindi questa nube è destinata a diventare prima o poi un ammasso di stelle. Stelle con un disco. Ora, questo disco appunto viene chiamato disco protoplanetario e possiamo anche capire all'interno, se entriamo in un disco protoplanetario come doveva essere quello del sistema solare, dovremmo trovare un ambiente saturo di polveri, gas e di piccoli corpi solidi. La polvere si attacca in maniera elettrica per un fenomeno che si chiama sticking. Io di solito ricordo i gatti di polvere sotto i letti, ho detto basta che abbiate un capello, un qualche oggetto, elettricamente poi succede questo fenomeno che si comincia a crescere. La polvere aumenta, 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 forma dei conglomerati, quindi uguali dentro e fuori, abbastanza grossi. Questi conglomerati si suppone possano arrivare fino a dimensioni di un chilometro. E qui ci metto sempre la battuta, avete presente la pubblicità che con un piumino va via la polvere? Ecco, immaginatevi granelli da un chilometro, altro che ciao ciao polvere. Questi granelli da un chilometro alla fine vengono sostanzialmente chiamati planetesimi e possiamo immaginarli come dei conglomerati di gas, di ghiacci, di particelle di silicati, di carbonio, di grafite e varie altre sostanze organiche messe su in questi oggetti. Ma il disco protoplanetario ruota e si rimescola continuamente, quindi in questa zona ci sono spesso collisioni. Le collisioni sono distruttive, cioè buttano fuori frammenti nello spazio, ma ci sono collisioni che sono costruttive, cioè riescono a fondere in qualche modo la roccia, data l'alta energia cinetica, e quindi arrivano ad essere, a formare dei conglomerati più grandi, che sono i protopianeti. Quindi io posso immaginare con un'animazione questo oggetto che si fonde, man mano che cresce impattano, aumenta la sua sezione d'urto, impattano e l'ambiente si riempie di oggetti più grandi. Più questo processo continua, più la polvere sparisce dal disco protoplanetario. L'ambiente diventa meno denso, però come vediamo dalla Luna e dai pianeti senza atmosfera come Mercurio e anche satelliti di Giove o Saturno, per circa 1 miliardo di anni è stato l'ambiente continuamente bombardato da oggetti che potremmo definire asteroidi o comete oggi, che sono nell'epoca che viene chiamata il grande bombardamento iniziale. Quindi la Terra e questi pianeti nascono ad altissima temperatura con un continuo bombardamento di oggetti che dura per 1 miliardo di anni. La crosta solidifica, l'ambiente diventa trasparente, il calore non viene più trasportato per convezione o conduzione nel disco ma per irraggiamento, quindi l'oggetto si raffredda. La Terra dai 700 gradi che aveva quando era dentro il disco protoplanetario alla sua formazione scende di temperatura. Ecco, all'interno però del disco protoplanetario la composizione chimica varierà. Io ho il Sole caldissimo e quindi la temperatura maggiore di 2000 gradi, poi la temperatura scende sotto i 1000 gradi Kelvin, poi la temperatura scende sotto lo zero centigrado e quindi arriva progressivamente fino alla temperatura dello spazio interstellare. Ora, se voi immaginate questi oggetti che contengono un po' di tutto, contengono silicati, grafite, ma anche ghiacci e gas, tutti gli oggetti che si trovano vicino al Sole devono essere evaporati in buona parte, cioè le componenti volatili evaporano. Le uniche cose che restano sono le sostanze non volatili, quindi la grafite, il carbonio a 2000 e passa di temperatura di fusione, i silicati che hanno circa 1300 gradi di temperatura di fusione, eccetera. In altre parole, i planetesimi che possono formare protopianeti nella parte vicina al Sole sono solo rocciosi. E infatti in questa zona io troverò pianeti rocciosi. Poiché però il silicio, il carbonio e gli altri minerali sono in quantità minore rispetto ai gas, ossigeno, carbonio, azoto, idrogeno, eccetera, questa zona saranno oggetti piccoli. Nella parte esterna, invece, i planetesimi che possono formare pianeti saranno anche composti da ghiacci ed eventualmente anche da gas. Il che vuol dire che avranno un nucleo roccioso simile alla Terra, ma poi sopra si avranno degli strati progressivi di ghiacci e poi di gas e saranno delle enormi bolle di gas. Pensate a Giove, Saturno, eccetera. Questa teoria, quindi, sostanzialmente, mi spiegherebbe, è la teoria unificata sull'origine del Sistema Solare, che i pianeti vicino al Sole, data l'alta temperatura che c'era nel disco protoplanetario, sono piccoli e rocciosi, quelli lontani dal Sole invece hanno assorbito anche i gas e sono giganti e gassosi. Ok, tutto sembra filar liscio, ma nel 1984 cominciano ad essere osservati i primi dischi protoplanetari visibili nella stella Beta Pictoris nel cielo sud, con un coronografo, quindi uno strumento che nasconde la luce della stella. Si riesce a vedere la luce più tenue e debole del disco, questo da Terra con una bassa risoluzione, questo dal telescopio spaziale con una risoluzione più alta. Addirittura negli anni 90, quando il telescopio spaziale riparte alle osservazioni molto più dettagliate, nella grande nebulosa di Orione, in una zona di un parsec, che è più o meno la distanza tra noi e la stella più vicina, sono stati identificati più di 50 dischi protoplanetari. Si vede la luce della stella arrossata dalla polvere come il Sole al tramonto, quindi il disco visto di faccia, così, un po' inclinato, un po' visto di taglio. Quindi si è iniziato a comprendere che tutte le stelle nella loro fase iniziale dovevano avere dei dischi protoplanetari. Da qui a dire sicuramente sono formati pianeti, il passo era abbastanza breve. Il punto era se esistevano già dei pianeti già formati. E come avete visto prima nel glossario, il metodo più diffuso è l'effetto Doppler. Adesso vado anche più velocemente, visto che se ne è parlato. Voi sapete che era un effetto che era stato trovato per le onde meccaniche da Doppler, è stato anche applicato poi alle onde luminose da Fizeau, e se una sorgente è in movimento rispetto all'osservatore, se la sorgente e l'osservatore hanno una distanza e una velocità di avvicinamento reciproca, le onde appaiono più compresse, quindi con una frequenza maggiore, una lunghezza d'onda minore. Per la luce sono spostate verso il blu, si chiama blue shift. Se invece la sorgente o l'osservatore si allontanano, le onde appaiono con una lunghezza d'onda maggiore e quindi è una frequenza minore e quindi si chiama red shift. Ok, arriviamo di nuovo al filmato che avete sostanzialmente già visto. Quindi se due stelle orbitano intorno, orbitando intorno a un comune centro di massa, avrò l'oscillazione nello spettro in cui le righe della stella A, che è più massiccia e quindi oscilla di meno attorno al baricentro, si spostano da una parte e dall'altra, e in sincronia le righe della stella B più piccola, che fa un'orbita più esterna, più grande e più veloce, si spostano per via dell'effetto Doppler maggiormente. Ecco che se io misuro le due curve di velocità, come avete visto, io posso ottenere dei parametri importanti sul sistema binario. Adesso però ho fatto un'altra animazione. Cosa succede se una delle due è piccola? Voi sapete che il baricentro, la distanza del baricentro, è sostanzialmente una media pesata sulle masse delle distanze che hanno le stelle. Quindi se le masse sono uguali, il baricentro è esattamente al centro. Se una massa è più piccola, il baricentro si sposta fino alla stella più grande. Addirittura se la massa è piccolissima e trascurabile, il baricentro quasi coincide con il centro della stella. Quindi se la stella ruota, e ruota intorno allo stesso centro. Ma se il baricentro è più spostato, la stella ruoterà come una cam, quella nel motore per tirare su e giù le valvole, cioè sarà imperniata fuori asse, fuori dal proprio centro, e quindi apparirà a oscillare. Vediamo se lo capiamo dal filmato. Massa 1-1, baricentro è quel puntino, e io vedo le due curve di velocità. Massa 1 e un mezzo, l'altra. Una alla metà dell'altra, sarà una stella rossastra se la prima è come il Sole e quindi ancora più piccola. Un decimo, il baricentro è praticamente imperniato sulla superficie della stella più grande. Se diventa un centesimo, io non vedo più sostanzialmente la stella, il pianeta o l'oggetto piccolo compagno, ma se io ingrandisco e amplifico il movimento, posso ancora vedere l'oscillazione fuori asse della stella principale. Quindi avrò una sola curva di velocità e questa curva di velocità mi darà alcune informazioni importanti, per esempio il periodo di rotazione del pianeta perturbatore è pari all'oscillazione, sono sempre l'uno di fronte all'altro. Quindi avrò il periodo con la massa della stella e facendo delle ipotesi, poi con la terza legge di Keplero io posso calcolarmi il semiasse maggiore dell'orbita, quindi la distanza orbitale, e via così. Posso calcolarmi non la massa, perché non conosco l'inclinazione del sistema, ma il prodotto m seno di i, che in cui i è l'inclinazione tra il piano dell'orbita del pianeta e il piano del cielo, quindi una definizione particolare. Quando i è 90, cioè visto di taglio, io vedo tutta la componente di velocità. Se l'inclinazione fosse 0, praticamente non vedrei nessuna velocità radiale. Ok, quanto grande è questa cosa? Giove, che è un millesimo della massa del Sole, lo farebbe oscillare in 11,9 anni a appena 12 metri al secondo. Pensate, le galassie ruotano a 100 km al secondo, 200%, qui parliamo di metri al secondo. E le righe spettrali si sposterebbero di un 50 millesimo di nanometro. In più, visto a 10 parsec, questo spostamento era di appena 8 millesimi di secondo d'arco, quindi una cosa spaventosa. Si credeva che non saremmo mai arrivati a rivelare cose simili, invece sì. Allora, con l'avanzare della tecnica ci si arriva. Nel 1995 viene scoperto un primo pianeta che è più o meno della massa di Saturno intorno ad una stella che è 51 Pegasi. 4 giorni di periodo, una velocità di 56 metri al secondo, un'elletricità di 0,014 e questi sono i punti osservativi e questa è la sinusoide che lo interpola. Ecco, questa fu la prima sorpresa, perché questo pianeta grande come Saturno, quindi dovrebbe essere un gigante gassoso, si trovava più vicino di Mercurio. Come poteva nascere, data la teoria di formazione dei pianeti dentro il disco protoplanetario, un pianeta così massiccio, così vicino alla stella? Avrebbe dovuto evaporare tutti i planetesimi, tutta la componente gassosa, e avrebbe dovuto essere un pianeta piccolo e roccioso. È certo che questo tipo di osservazioni hanno quello che si chiama un bias, cioè sono viziate dal criterio stesso. Se io cerco una perturbazione, la perturbazione sarà più grande quanto più il pianeta è massiccio e quanto più è vicino alla stella. Se fosse stato lontano dalla stella, la perturbazione sarebbe stata non rivelabile a quell'epoca, quindi impossibile. Quindi non è un caso che si scoprano pianeti giganti vicino alla stella, perché sono quelli che perturbano di più. Quindi allora il gioco era continuare le osservazioni per cercare periodi più lunghi. Pensate, la Terra un anno, quindi per scoprire un pianeta come la Terra devi osservare almeno per 2 anni, devi vedere 2 volte questa orbita, questo passaggio. Ecco, e nel caso più raro, come si è visto, in cui l'orbita passi davanti al disco della stella, si è inclinata a circa 90 gradi, ecco, si verifica un'eclissi registrabile con una piccolissima variazione di luce, anche questa una tecnica che è stata affinata. E vedete però che dall'eclissi e quindi si ricavano diverse informazioni, per esempio la dimensione del pianeta rispetto alla stella, la presenza o meno di atmosfera a secondo che la luce scompare in maniera netta o scompare in maniera più smussata e via cose simili. Negli anni scorsi un telescopio spaziale è stato proprio lanciato e messo in orbita per un lungo periodo e questo qui osservava continuamente una grande quantità di stelle nella Via Lattea, nel telescopio Kepler, e poteva vedere migliaia e migliaia di stelle e le fotografava continuamente cercando delle eclissi. Bene, il telescopio Kepler ha trovato più di 4.000 stelle che avevano delle eclissi compatibili con un pianeta e poi vari altri situazioni, a vari altri oggetti che sono possibili e poi oggetti che sono stati confermati anche con altri metodi. Quello che si presenta oggi e che voi trovate in giro è la cosiddetta tabella periodica dei pianeti extrasolari. C'è un sito che è exoplanet.eu che è aggiornato ogni settimana, ho guardato pochi giorni fa, sono stati trovati 2085 pianeti extrasolari attorno a 1331 stelle, quindi ci sono stelle che hanno anche più di un pianeta. E la gran parte sono pianeti gioviani, sono molto vicini alla stella, zona calda, quindi cosiddetta non abitabile, la temperatura superficiale è troppo alta perché l'acqua liquida in superficie possa esistere, ci sono quasi 500 gioviani, 300 nettuniani, ci sono anche delle superterre, cioè oggetti che hanno tra 2 e 10 volte la massa della Terra, 504 superterre, delle terre, 106, ma troppo vicine alla stella, quindi hanno una superficie praticamente di roccia fusa, e però poi ce ne sono tantissimi, ma la zona che ci interessa di più è questa. Questa zona è quella a cui un pianeta che si trovi intorno a una stella ha una temperatura superficiale dovuta alla radiazione della stella che gli permette di avere acqua liquida in superficie, cioè sta tra 0 e 100 gradi centigradi. Questi pianeti possono potenzialmente avere acqua in superficie. L'acqua è una molecola diffusissima nel cosmo, sempre ovviamente in forma gassosa, è diffusissima sui pianeti esterni in forma ghiacciata difficilmente si trova in forma liquida. Su Marte, data la bassa pressione, l'acqua è liquida tra 0 e 10 gradi centigradi. Una situazione che avviene per pochi minuti, si formano delle goccioline d'acqua, dei torrenti di acqua salmastra, ma poi sparisce immediatamente in superficie. Ecco, ci sono attualmente 20 superterre tiepide. Come si vivrebbe su una superterra? Sarebbe abbastanza pesante. Qui i biologi si scatenano con la teoria dell'evoluzione, perché una persona di 70 kg ne peserebbe 200. Quindi gli organismi che si sviluppano lì o sono tutti organismi piccoli o sono viceversa organismi massicci, secondo l'evoluzione. C'è purtroppo una sola terra tiepida, la nostra. Quindi questo, almeno rispetto ai matematici, è un problema che una soluzione ce l'ha. Non c'è bisogno, ce n'è una. E poi terre più fredde, superterre, eccetera. Vedete il diagramma, le masse e il semiasse maggiore. E questo è Giove, questa è la Terra, ce ne sono tanti, anche abbastanza piccoli, ma non c'è ancora l'oggetto interessante. Perché ci sono tutti questi pianetoni giganti vicino alla stella? Una teoria è quella dei Giove saltellanti, Jumping Jupiters. Poiché il pianeta si forma dentro la polvere del disco, viene frenato, c'è un attrito dinamico che lo porta a fare un'orbita spiraleggiante con perdita di energia sempre più vicina alla stella. Fin dove? Finché non si arriva nella zona a 2000 gradi, dove non può resistere nulla, allora il pianeta si stabilizza qui. Ed è così. Questa è una delle varie teorie. Che cosa ci interessa? Ci interessano i pianeti in zona abitabile. La stella Kepler 62 ha, lo vedete, 5 pianeti. La denominazione segue il nome della stella e la stella si chiama con una lettera maiuscola, con una lettera A maiuscola. Poi i pianeti seguono con lettere minuscole dell'alfabeto latino B, C, D. Quindi per esempio la Terra sarebbe Sol D. Sol è la stella Sole, Sol A è il Sole, Sol B è Mercurio, C Venere, D la Terra. E ci sono alcuni pianeti, appunto, come 62, Kepler 62e e Kepler 62f, che sono in una zona cosiddetta abitabile, cioè con l'acqua liquida in superficie. Vedete quanti sono attualmente i pianeti che si trovano in zona potenzialmente abitabile. Gliese 422 e vari altri confrontati con la Terra. Sarebbe curioso poter capire che tipo di evoluzione possa esserci della vita, di forme di vita batterica, non batterica, organismi su pianeti così. Comunque questo è scopo. Adesso un richiamo matematico: si usa un indice che è l'indice di somiglianza terrestre, è una somma di vari fattori come il raggio medio, la densità interna, la velocità di fuga e la temperatura superficiale, in cui esiste un peso in esponente che viene dato ad ogni caratteristica e forma questo diagramma. Ci può essere una somiglianza con la Terra in superficie o con l'interno. Questi sono i pianeti rocciosi, questi invece sono pianeti in generale, questi sono simili alla Terra, la Terra ovviamente è qui, 1-1, quindi c'è il Gliese 581G che è molto simile alla Terra, poi ce ne sono altri due, e poi via via qui c'è Marte, Marte anche questo sarebbe un potenziale candidato per forme di vita batteriche, e via via gli altri pianeti. Che cosa si può fare? Anzi, che cosa si sta facendo? Qualcosa di impensabile. Il raffinamento degli strumenti è tale che noi saremo in grado di fare lo spettro della luce delle atmosfere di questi pianeti nel momento in cui passano davanti alla stella. Io vedo le righe spettrali della stella, nel momento in cui il pianeta eclissa dovrei vedere le righe di assorbimento dell'atmosfera del pianeta. Quando il pianeta è fuori dovrei aggiungere uno spettro di emissività del pianeta, per lo più nell'infrarosso. Ma cosa potrei vedere? Queste sono delle simulazioni. Io partecipo anche al progetto italiano che si chiama Atmosfera in Provetta, insieme a biologi che studiano la fotosintesi, vediamo quale tipo di gas viene stimolato nei microrganismi, simulando la luce delle stelle rosse, le più piccole, con dei diodi. Cioè oggi con i diodi da varie lunghezze d'onda si riescono a costruire spettri sintetici abbastanza curve di corpo nero, abbastanza simili a quelle delle stelle. Ecco, questo è Venere, Questo è un mini Nettuno, io ho le righe del metano e del vapor d'acqua. Questo è una super terra dove mi aspetterei di trovare le righe dell'ossigeno in atmosfera create dalla fotosintesi, anche il vapor d'acqua. E questi sono degli esempi. Io vedo la luce della stella che attraversa all'inizio dell'eclisse l'atmosfera. Se l'atmosfera è troppo densa non vedo nulla, è troppo compatta. Se l'atmosfera è opaca non vedo nulla, ma diciamo in atmosfera semitrasparente potrei riuscire a vedere questo. Un'altra cosa molto interessante, nell'infrarosso esiste una caduta dello spettro, un assorbimento gigantesco dovuto alla clorofilla. Quindi non solo l'ozono, che è un prodotto della fotosintesi, cioè l'ossigeno che poi viene ionizzato in alto e protegge il pianeta dai raggi ultravioletti, ma persino la clorofilla tende a fare nella vegetazione verde un'alta riflettanza tra circa 0,7 e 1,5 micron, quindi tra 800 nanometri e 1500 nanometri. Sono tutte caratteristiche che si pensa di poter studiare con telescopi dallo spazio. E quindi il progetto adesso è simulare le caratteristiche spettroscopiche e chimiche che si potrebbero vedere, andare a osservare e vedere. Perché se troviamo un pianeta in una zona abitabile che ha l'assorbimento della clorofilla o che ha l'ozono, sarebbe una bomba dal punto di vista almeno dell'astrobiologia. Naturalmente potrebbero esserci ambienti completamente diversi, un pianeta coperto d'acqua come potrebbe essere il satellite Europa di Giove, una volta evaporati i ghiacci, non avrebbe assolutamente, avrebbe un tipo di vita diversa, magari oceani anossici oppure anche forme di plankton, qualcosa che potrebbe generare la clorofilla. Insomma, diciamo che la caccia è aperta fino ad altri, trovare altri pianeti. Io spero di avervi dato un po' un'illustrazione di quello che sono le ricerche attuali, anche perché sono spesso spunti interessanti con i ragazzi, l'idea di trovare dei paragoni col cinema, con le notizie, per far capire che sostanzialmente la formazione di pianeti è un fenomeno comune, perché obbedisce alle leggi fisiche, le leggi fisiche valgono in tutto l'universo, quindi la nube deve collassare, si forma la stella, si forma il disco protoplanetario, si formano i pianeti. I pianeti degli altre stelle sono diverse dal nostro sistema solare, ancora dobbiamo capire bene perché, e però siamo già in grado di sapere che ci sono più di 2000 pianeti conosciuti in una zona vicinissima nella galassia, dove sono 200 miliardi di stelle nel disco, 400 miliardi se ci mettiamo l'alone e tutte queste cose, e quindi la probabilità che ci siano pianeti come la Terra è abbastanza alta dal punto di vista statistico. Grazie per la parola. Sì, se funziona, perché i filmati funzionano solo con certi accorgimenti. Casomai la stampo in PDF, la mando, senza limitazione.
Se ci sono domande, immagino che ce ne siano.
Ci sono dei criteri oltre la vicinanza per decidere se una stella è una buona candidata, dei pianeti rivelabili?
Ma la vicinanza è dovuta solo al fatto che sono visibili e quindi si può fare lo spettro o la fotometria, perché una stella molto lontana che ha una magnitudine di ventesima, sì, si può fare la fotometria.
No, ma voglio dire, se io voglio cercare i pianeti, cercherò delle stelle vicine. Oltre a questo, ci sono altri criteri oppure?
Beh, per esempio, siccome stiamo cercando terre, perché di pianeti come Giove non ci interessa, la ricerca si è spostata da stelle di tipo solare a nane rosse, perché le stelle nane rosse sono più piccole, più perturbabili e perturbabili anche da pianeti piccoli. E quindi man mano che i tempi di osservazione aumentano, si arriva a un anno, due anni, tre anni, si scoprono pianeti che hanno periodi di un anno, due anni e così via, un anno e mezzo, perché è necessario. Quindi i criteri sono riproducibili un po' da quella barzelletta di Hoyle, che era un cosmologo, che diceva un signore, un gentleman incontra un signore in una strada di Londra che guarda sotto un lampione di notte e dice, la sa già, sì, ok, vabbè, però rischio di non far ridere nessuno, e gli dice: mi scusi, ma cosa posso aiutarla, cosa sta cercando? Ho perso gli occhiali e li sto cercando qui. E dice: ma io non li vedo, è sicuro di averli persi qui? No, non sono sicuro, ma questo è l'unico posto dove col sto buio lo posso trovare. E quindi stiamo facendo la stessa cosa, ci rendiamo facili, ci piace vincere facile.
Prego. Una domanda banale, l'equazione di Drake è ancora concetto di studio oppure è stata delegata nel folklore ormai?
L'equazione di Drake era una probabilità condizionata, cioè qual è la probabilità che ci sia un pianeta con la vita, eccetera. E quindi era legata alla probabilità che ci siano pianeti, al numero di stelle che nascevano, alla probabilità che fossero pianeti come la Terra, alla probabilità che questo pianeta avesse la vita, alla probabilità che fosse intelligente e la probabilità che trasmettesse onde radio. Ora, l'equazione di Drake è antropocentrica, perché sta riproducendo la vita sulla Terra. Supponiamo che il Sole diventi gigante rossa tra 5 miliardi di anni e risciolga i ghiacci di Europa, quindi abbiamo un altro pianeta con l'acqua liquida, che si formi la vita in quella zona lì, eccetera, eccetera. Non abbiamo più la stessa sequenza. Oppure, ovvero, la vita si potrebbe formare su satelliti di pianeti giganti che non sono nella zona abitabile e che non rispondono all'equazione di Drake. Oppure, la civiltà può essere così avanzata da fare degli avamposti, cioè delle stazioni orbitanti, in una stella vicina, viaggiando 200 anni, 300 anni, perché non possono viaggiare più velocemente della luce, ma allora in questo caso l'equazione di Drake non funziona. Ci sono ancora delle discussioni, ma non esclusivamente basate sull'equazione di Drake.
Grazie. Ho visto che avete anche, c'è tutta una ricerca anche legata ai segnali della clorofilla, allora capisco l'interesse di avere dei fiorelline extrasolari o altro, ma ricerche a parte Seti e Tom di eventuali segnali civiltà extraterrestri da questi pianeti se ne fanno?
No, in questo momento no. È chiaro che Seti vari continua a lavorare in vari progetti, il progetto Phoenix adesso è tornato ad essere Seti, ma generalmente il meccanismo che si usa è il serendipity mode, cioè il modo casuale. Si attacca un secondo ricevitore a un radiotelescopio, così non si disturba il lavoro, non c'è bisogno di un finanziamento ad hoc. Secondo dove il radiotelescopio punta, si scende a ricevere un segnale. Se questo segnale ha qualcosa di intelligente, allora si dovrebbe scoprire o trovare qualcosa. Quindi le ricerche continuano. Io non so, può anche darsi, che si stia pensando a qualche progetto che qualche radiotelescopio punti pianeti extrasolari tipo Kepler 62 e così, però sinceramente non ne sono a corrente. È una cosa fattibile, ma è più probabile a un certo punto che ci sia della vita a livello cellulare, quindi piccole cellule, piuttosto che ci sia proprio un'evoluzione che si arrivi a una vita intelligente. Anche poi tutta la serie dei problemi che il SETI si porta dietro, il segnale è comprensibile oppure no, ma anche la vita cellulare potrebbe essere non rivelata, per esempio in uno di questi pianeti hanno trovato delle tracce di arsenico in atmosfera. La nostra vita è molto particolare, usa lenti aminoacidi, ha una simmetria, una chiralità delle molecole precisa, bla bla bla, usa il codice genetico. Non ci si aspetta, se ci trovasse vita su Marte, che ci sia lo stesso codice genetico, che vuol dire che alcuni aminoacidi, sostanze che sono utili per la vita terrestre, sarebbero pericolose per un'altra vita. C'è stato un flash, che poi si è rivelato probabilmente inesatto, di batteri che avevano sostituito l'arsenico al fosforo nel loro DNA. L'arsenico è nella colonna, nella tabella periodica sulla stessa colonna, quindi fa gli stessi legami, ma siccome è più labile, si sostituisce sì al DNA, lo attacca in qualche modo, ma poi lo disfa, e per questo per noi è velenoso. Però ci potrebbe essere un posto dove al bar bevono cocktail di arsenico, basta che il codice sia diverso e così.
Per cercare pianeti dove ci sia la vita, però bisogna cercare che zone abbastanza lontane da supernove.
Ah beh, e la supernova quando esplode distrugge tutto, quindi si che, sanno... Beh, allora c'è anche una definizione di zona abitabile nella galassia, entro i 3 kiloparsec, 3000 parsec dal centro, dove c'è il bulge, ci sono stelle evolute, ci sono state troppe supernove e quindi quella zona lì ha raggi X, varie stelle binarie, stelle esplose, è non abitabile in superficie. Nella parte esterna, al di là di 13 kiloparsec, la formazione di stelle è stata bassa perché la composizione chimica non ha abbastanza metalli, non sono state abbastanza supernove, quindi tra 3 e 13, sperando sempre che non scoppi una supernova vicina, perché può nascere la vita, il primo essere emerge dall'acqua, ma supernova.
Posso fare un'altra domanda? Qual è il peso
dell'astrobiologia? No, al tempo che c'è stato.
Qual è il peso dell'astrobiologia nel panorama complessivo dell'astronomia? È in aumento oppure?
E dunque, è sempre. Allora, in alcuni casi e per alcuni finanziamenti va abbastanza bene. Soprattutto adesso questa ricerca di pianeti extrasolari, che è molto astronomica e geologica, diciamo più che biologica, ha abbastanza finanziamenti. Io mi ricordo che quando abbiamo fatto dei progetti nazionali di astrobiologia negli anni 80 non sono passati, non sono stati finanziati, per cui qualcuno la fa come sottoprodotto della sua attività principale. In alcuni posti è ben finanziata, quindi il presidente dell'Unione Astronomica Internazionale forse mi può dire l'astrobiologia come sta andando a livello internazionale.
Sta andando abbastanza bene, nel senso che ci sono vari gruppi che si stanno formando, quindi c'è addirittura la divisione F, la divisione dei pianeti, il presidente è un astrobiologo, quindi c'è una spinta, soprattutto sulla scia del Kepler.
Quindi più pianeti extrasolari che altre cose tipo SETI o simulazioni geologiche. Passo la parola.